aziendale vi auguro buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Sono le 21 e un minuto primo. È domenica 22 ottobre e ormai Tiziana La Presa ci ha preso il vizio, quindi sta trasmettendo praticamente tutte le domeniche. Ma siamo troppo timidi per ammettere questo incremento di efficienza del 100% e quindi vi dico ancora che Tiziana La Presa è la trasmissione che trasmette una domenica sì e una no parlando di tecnologia. Lo facciamo dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, una frequenza autogestita, autofinanziata. E quindi contribuite anche voi a questa radio andando sul sito ondarossa.info, trovate tutte le modalità, trovate tutti i podcast. Nella puntata di oggi parleremo di vari argomenti sulla cresta dell'onda, mi sento di dire. In genere parliamo di argomenti particolarmente di nicchia, che hanno a che fare spesso con la ferraia, con tecnologie obsolete, ma non oggi, in cui invece ci dedicheremo solamente a cose di cui pensate le persone hanno già sentito parlare. Niente male, no?
Sì, diciamo, un progetto innovativo. Stiamo cercando di riformare il format di questa trasmissione in maniera tale che anche i più giovani possano sentirsi a loro agio, invece di sentire parlare sempre di robe degli anni Ottanta.
Esatto, e quindi inizieremo con un'intervista che abbiamo già registrato, non avevamo modo di farla direttamente in studio, con Puntare alla Party. Che cos'è Puntare alla Party? Ve lo racconteremo nell'intervista e torneremo dopo invece in diretta con come sempre un po' di notizie, in cui parleremo tra le altre cose di intelligenze artificiali, un tema in cui potrebbe esservi già capitato di sentire opinioni forti al riguardo, che in genere vengono via con poco. Allora vi lascio con l'intervista, dura circa 25 minuti e poi ritorniamo in voce. Allora, oggi qui con noi abbiamo un'intervista al collettivo di Puntarella Party, un collettivo che ha realizzato una istanza di Mastodon, quindi un nodo del Fediverso, e penso che con questo ho esaurito il numero di persone che non è ovvio che il pubblico conosca, che si possono dire senza chiedere scusa e senza chiarimenti, e andrò direttamente a delegare in questo proprio i nostri ospiti di questa puntata, a cui diamo anzitutto il benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa e qui alle Dita nella Presa. Allora, un'istanza di Mastodon di Puntarella Party, di che cosa stiamo parlando?
Sì, allora, Puntarella Party è un'istanza Mastodon. Questo significa che è un sito che è accessibile da un internet browser o anche da semplicemente un'app. che ha delle funzionalità simili a social media abbastanza conosciuti come Twitter, Threads, di recente Parlamento, cose così. Questo in generale si dice che è un social media di microblogging, però è un termine abbastanza poco utilizzato, quindi non so se diciamo solo quello sia chiaro. Comunque si possono scrivere e leggere,
la buonanima di Twitter,
si possono scrivere e leggere post, condividere, commentare, quelle cose lì. Quindi Puntarelli è un'istanza Mastodon. Mastodon invece in generale è un software libero e chiunque lo può, chiunque abbia insomma diciamo le competenze tecniche, il tempo e la voglia di dedicarci, può creare una propria istanza, quindi un nodo sul feriverso installando il software Mastodon su un computer, e per questo si dice che è un social media di microblogging decentralizzato. Un'istanza è caratterizzata da una sua policy e dalla moderazione, e le diverse istanze che hanno installato software Mastodon sono federate tra loro, quindi persone con account su istanze diverse possono interagire tra loro, seguirsi, commentarsi vari post e condividerli. Per questo si dice quindi è un social media di microblogging decentralizzato e federato. Questo spero che adesso sia chiaro cosa significa. L'istanza principalmente quando la si guarda, se si entra ad esempio dal browser, presenta tre timeline. Queste sono le timeline locale, federata e locale, indica i post degli utenti iscritti alla stessa istanza a cui sei iscritto tu, la federata, quella dei post degli iscritti dagli account con i quali il proprio server è federato, quindi da altri account, mentre la home è quella relativa ai post degli account che si seguono.
Ecco, guarda, io ti interrompo un attimo qui, no? Perché è un sistema decentralizzato. I sistemi decentralizzati ormai sono meno di moda su internet, perché la concentrazione del potere, diciamo, in senso largo, così vuole. E quindi ormai siamo più abituati a vedere cosa sono i sistemi centralizzati. Però diciamo che se proprio vogliamo pensare a un sistema decentralizzato, forse non estremamente pop, ma comunque conosciuto dalle persone, è un sistema classico, è l'email. Voi potete avere le mail su Gmail, su RiseUp, su quant'altro, e in fondo sono tutte quante email, cioè ci si può mandare mail tanto quanto, diciamo, il fatto di cosa c'è dopo la chiocciola non è poi importante. Voi potete scrivere all'ufficio del comune e quello è uguale che se scrivevate a una persona con il vostro stesso invece dominio. Mi sembra di capire che quindi Mastodon è un po' come questo, quindi diciamo siete tutti quanti in una rete e il fatto di essere su nodi diversi non vuol dire essere in bolle diverse, quindi non è come il fatto che chi è su Facebook non è su X, o almeno non automaticamente, gli servono entrambi gli account e non comunicano in maniera naturale. Però forse non è nemmeno proprio vero, proprio per la questione delle timeline che stavi raccontando tu, che è uguale in che nodo stare. Mi sbaglio?
Sì, esatto. Infatti diciamo che un'istanza e la federazione con il fediverso se siccome ogni istanza ha una propria policy, sia per cosa si può scrivere, sia per come è gestita la moderazione o cose di questo tipo, diciamo che è molto più caratterizzata un'istanza nel fediverso rispetto invece a un server email, che alla fine si usano tutti più o meno lo stesso modo. Diciamo che è più caratterizzato dell'email, ma meno di un forum, non so se prende l'idea.
Ci sta come paragone. E allora quindi arriviamo anche arriviamo a voi. Questa è stata un'infernatura generale, no, di che cosa è Mastodon, che cosa vuol dire un nodo. Che è quello, diciamo, no, è un po' l'equivalente di quello che in altri contesti si chiama il dominio, purtroppo la parola questa è, o un server o qualcosa del genere. Nello slang di Mastodon si preferisce la parola nodo. Ogni nodo, diciamo, è caratterizzato, e quindi arriviamo a Puntarella. Che cos'è Puntarella, quando nasce, come si caratterizza?
Allora provo a rispondere io. Puntarella nasce nel 2021, a giugno del 2021, e ha una storia un pochino precedente, nel senso che alcuni di noi ci siamo conosciuti stando su Bida, che è l'altra istanza italiana che nasce a Bologna, quindi ha una connotazione geografica, nasce con una connotazione geografica ben precisa. E ci siamo conosciuti proprio a un'assemblea che si è tenuta in presenza di Bida. Essendo noi tutti più o meno dell'area di Roma, abbiamo pensato subito che sarebbe stato interessante replicare un po' quello che avevano fatto i compagni di Vida, che poi hanno fatto anche Cisti e Nebbia a Torino e a Milano rispettivamente. E ci abbiamo messo un po', non lo nascondo, ci abbiamo messo un po' per organizzarci, però alla fine abbiamo deciso di aprire questa istanza che, appunto, come si può capire da quello che sto raccontando, ha una connotazione geografica specifica, cioè della zona di Roma e dintorni. Questo quando si parla di istanze si ha la tentazione di pensare che il discorso dell'istanza sia di tematica, no? Quindi che tu abbia un'istanza chiusa su un tema specifico. In realtà l'unica connotazione che noi abbiamo voluto dare è stata quella geografica, per dare la possibilità agli utenti dell'istanza di incontrarsi sul territorio e quindi anche potenzialmente ai collettivi, alle realtà che sono presenti sul territorio di Roma e dintorni, di stare contemporaneamente su Puntarella per dare informazioni e per raccontare quello che si fa e quello che si organizza, e anche per potersi incontrare più facilmente, per poter in qualche modo portare quello che Gioco Forza negli ultimi anni si è messo sui social commerciali invece su una piattaforma gestita un po' diversamente.
Senti, hai parlato di una connotazione soprattutto geografica, ma mi sbilancio, mi immagino che questo sia al netto, no, di una condivisione di alcuni valori fondamentali per noi, no, come antirazzismo, antisismo, certo, antifascismo. E penso adesso, no, però mi dirai meglio tu, io posso vedere quello che ho visto soprattutto, no, con Bida, anche mi sembra, no, la ricerca comunque di non lasciare semplicemente, no, un foglio di carta aperto. Ognuno scrive, no, il suo messaggio, i suoi messaggi nella bottiglia, li butta lì, e il problema è solamente, no, quello di capire se questi messaggi sono accettabili, che è un po' il modo in cui in genere si pone il problema. Ma pensano anche raccontami tu adesso, no, provo a dare qualche spunto. Quando facciamo dei media, immagino che ci si chiede sempre che tipo di media vogliono essere, se li intendiamo come dei forum, allora che tipo di discussione speriamo che nasca. Voi che ragionamenti vi siete fatti a riguardo?
Assolutamente, a parte che chiaramente, come diceva prima Servo, abbiamo una policy e chiaramente le basi fondamentali da cui si parte sono quelle condivise dell'antifascismo, dell'antirazzismo, dell'antisessismo, senza le quali non si va da nessuna parte, insomma, Puntarella non ci si federa nemmeno. È chiaro che, diciamo, noi non andiamo a essere altro che un social, non siamo un forum, non siamo appunto un gruppo tematico, però alcune cose dal 2021 a oggi le abbiamo verificate, cioè abbiamo verificato che, essendo un social appunto non commerciale, quindi slegato dalle logiche dei social come li conosciamo, le dinamiche sono più che positive, gli utenti tendono a conversazioni più posate, a conversazioni più interessanti e lunghe anche nel tempo, c'è un maggiore interesse per quello che l'altro ha da dire, per conoscere realtà che non si conoscevano prima o non necessariamente si conoscevano prima. C'è anche, appunto, proprio forte, molto forte, la tendenza anche a incontrarsi in presenza, quindi a trasformare l'istanza, a trasformare Puntarella in un momento per conoscersi e per poi trasportare quello che ci si è detti su online sul territorio, quindi organizzare momenti di scambio e di incontro, organizzare potenzialmente attività fuori dalla piattaforma. È chiaro che poi ha anche le dinamiche, che è quello che comunque vogliamo, nel senso, quello che volevamo era costruire comunque un social, anche se dal basso e con delle regole che decidevamo noi, però è chiaro che è anche un social, quindi si scherza anche tanto, ci sono sempre gattini e meme vari, però abbiamo per esempio l'assoluta necessità di fare assemblee periodiche in presenza, dove tutti gli utenti che vogliono possono partecipare e discutere di aspetti che vorrebbero cambiare o che vorrebbero in modo diverso, e decidiamo qualsiasi cosa con il metodo del consenso.
Molto interessante, non so se c'era, esatto, infatti vai.
Sì, quindi come ha detto Rolleri, noi abbiamo diciamo ci sono sufficientemente dei termini minimi da rispettare per la moderazione, ma noi avremmo comunque delle intenzioni su come vorremmo che fossero usati di più per diciamo le istanze Mastodon dagli utenti. E in particolare noi vorremmo che diventasse un posto dove magari gruppi e collettivi che al momento pubblicano ad esempio iniziative oppure comunicati relativi alle iniziative volantine e cose così esclusivamente su Instagram, Facebook o cose di questo tipo, vorremmo che Puntarella potesse essere un posto dove vengono pubblicate queste cose in modo tale che per poter seguire questo tipo di iniziative non si debba per forza utilizzare piattaforme che fanno profilazione degli utenti, raccolgono dati per il marketing, diciamo organizzano la visione dei contenuti in base all'ottimizzazione delle inserzioni pubblicitarie e cose di questo tipo. Quindi noi vorremmo che ci fosse anche venisse utilizzato questo, o anche ad esempio blog accessibili tramite siti RSS da collettivi e associazioni politiche per poter spostare via le persone dalle piattaforme commerciali, poter avere accesso a queste iniziative interessanti al di fuori di queste. E in più comunque vogliamo, questo diciamo a livello collettivo generale, c'è anche il livello individuale nel quale a noi interessa, essendo questa un'istanza diciamo localizzata a Roma e dintorni, la possibilità innanzitutto di poter partecipare a iniziative se sono relative, no, a eventi che hanno luogo a Roma, ma anche la possibilità di conoscere persone che non si conoscono ma che sono in zona per potersi incontrare e quindi creare dei legami, partecipare a delle cose insieme diciamo al di là di internet. E questa è una cosa che succede già, cioè noi ci siamo conosciuti in questo modo, abbiamo conosciuto moltissimi utenti alle assemblee di gestione ad esempio per discutere la policy, no? Vengono fatte in presenza, noi abbiamo conosciuto molte persone con cui poi manteniamo i contatti, per cui questi sono diciamo gli utilizzi che ci piacerebbero, più le foto dei gatti.
Le foto dei gatti mi sembrano un sine qua non, ma mi sembra anche no, molto interessante gli spunti, no, che stavate dando, che riguardano no, proprio l'uscita dal mondo commerciale, che insomma mi sembra molto interessante anche no, l'intervento che diceva che sostanzialmente già la semplice uscita dal commerciale con le sue logiche alienanti e di strutturazione poi della conversazione permette un po' di fatto già un po' nelle basi per una conversazione già molto migliore senza nemmeno dover tirare in ballo chissà quali altri cambiamenti. Quindi questo mi sembra molto interessante. E poi l'avevi detto un po' tra le righe, o forse sono stato magari io non troppo attento. Quindi, se ho capito bene, il nodo, pur ovviamente avendo una dimensione virtuale evidente, il grosso diciamo delle modalità di interazione per quello che riguarda diciamo la gestione è comunque un qualcosa che si fa con assemblee di persona. Ho capito bene?
Sì, noi ci incontriamo, cerchiamo degli spazi che sono disposti diciamo ad accoglierci. L'ultima l'abbiamo fatta a giugno di quest'anno agli Orti Urbani Garbatella, dove ci siamo incontrati di persona e quindi abbiamo discusso della policy di stanza. Ad esempio, uno degli argomenti che abbiamo discusso è cosa pensavo della possibilità che Threads, fatto da Meta, potesse collegarsi al Fediverso tramite ActivityPub. Quindi tutte queste cose vengono discusse in assemblea in presenza, quindi la partecipazione all'assemblea in presenza ha anche come requisito necessario diciamo il fatto che l'istanza sia legata a una zona geografica, e quindi poi le cose vengono discusse insieme tra amministratori, moderatori, utenti, tutti insieme.
Ho capito. C'era insomma un po' no, anche un tema no, che volevo capire più o meno, in parte mi avete già risposto, però volevo capire se ci sono state proprio delle riflessioni al riguardo, cioè mi chiedevo appunto se ho capito bene l'idea era di fare uno strumento di comunicazione non commerciale per le persone che si riconoscono nel valore della policy della zona di Roma, che favorisca una discussione in realtà abbastanza generica, quindi non particolarmente orientata. Io immagino forse anche questa, mi viene da dire, che è stata diventa comunque una riflessione, cioè non è soltanto una non scelta, ma magari sarà proprio una scelta. Per esempio, mi ricordo che quando, forse sarà proprio quella, faceva parte forse del comunicato di lancio di Bida, ma magari mi sbaglio e nel qual caso chiedo scusa, ma sicuramente diciamo uno dei passaggi che loro dicevano è che si immaginavano il loro nodo Mastodon come un nodo di rilancio, cioè lo dicevano: non vogliamo che le persone stiano qui a parlarsi addosso, ma vogliamo che qui principalmente si rimandino, sia un punto diciamo di incontro e convergenza per poi rimandare anche ad altri contenuti online. Cioè vogliamo che comunque non è che se tu vuoi, meglio, questa è una cosa che sto dicendo io, però per capirci, mi sembrava che il loro spirito fosse: se hai qualche cosa di impegnativo da dire che merita più spazio, non mandare 15 messaggi su 15 post in catena, no, per scrivere tanto testo, come si usa molto fare in molte, per esempio su Twitter, no, si usa tanto questa cosa di mandare 12 tweet perché i tweet sono corti, ma io devo dire qualcosa di lungo e allora ne mando 12. Diceva: forse tu allora vuoi usare un sito e linka l'articolo al sito, quindi è anche un po' un rilancio di altri strumenti di comunicazione. Questo, non so, secondo voi è qualche cosa che voi intenderete fare, e se lo intenderete fare vi siete immaginati, come dire, anche nel futuro c'è qualche cosa magari che bolle in pentola, ci sono delle dinamiche che tenete d'occhio, ci sono dei punti, no, positivi o negativi che vi sembrano da guardare?
Ma guarda, secondo me questa cosa del rilancio verso altri siti è sicuramente qualcosa che anche per noi è condivisibilissimo rispetto a quello che dicono i compagni di Bida. Il discorso è che comunque allora, io c'ero quando è iniziato Bida, sono stata tra insomma nel primo gruppo degli iscritti, o comunque nel primo periodo, e mi ricordo che c'era un po' una, come dire, anche un po' una paura, un timore a non fare interventi che fossero seri o di natura politica, o che non rimandassero a qualcosa appunto fuori da Bida, no? C'era questa un po' questa rigidità, e c'è stato poi un generale rilassamento quando ci si è resi conto che si poteva usare come un social. Quindi io adesso non vorrei sembrare troppo, come dire, anche troppo frivola, perché poi non lo sono in realtà, perché Bida, Puntarella non è per niente frivola, però c'è anche una dimensione da social, cioè va benissimo rimandare ai siti e agli incontri in presenza e tutto quello che ci siamo detti, e la validità di quello è assoluta. C'è anche però una dimensione appunto da social, con la serenità di sapere che è un social che ci siamo costruiti e che quindi segue quelle idee che abbiamo deciso e quelle modalità che controlliamo noi, no? E questo secondo me è molto importante. Poi è chiaro che assolutamente le conversazioni si possono iniziare su Puntarella, e se sono particolarmente complesse e importanti hanno sempre un ricasco poi in momenti in presenza, o magari appunto hanno rimandi ad altri luoghi che sono più adatti a delle conversazioni lunghe, ecco. Però Puntarella vuole rimanere questo, cioè vorrebbe rimanere un po' un ponte, no? Appunto un social, un luogo in cui essere sociali. Certo.
Un'altra cosa che vorrei aggiungere è che ovviamente noi già da adesso abbiamo, ad esempio, dei post RSS che rimandano ad altri siti di informazione. Uno tra questi, tra l'altro, è andarossa.info, per cui ci interessa che sia utilizzato come posto per rimandare ad altre iniziative, che possono essere siti di informazione o anche blog. Il quanto hai chiesto, ad esempio, se ci stanno cose che teniamo d'occhio per cui in questo senso. Una cosa che è successa negli ultimi giorni è che un software particolarmente usato per i blog, WordPress, ha implementato ActivityPub, che è il protocollo che usano le istanze del Fediverso per comunicare tra loro in modo federato. Sì. Quindi adesso, volendo, dalle impostazioni di ogni blog di WordPress è possibile aggiungere la funzionalità di poter seguire questi, e quindi anche ricondividere i post di singoli blog a partire dall'account del Fediverso. Credo che ci sia anche un plugin per no blogs, blog di autistici.
Sì, penso che sia così, non sono sicurissimo, ma mi ricordo qualcosa del genere.
Quindi queste sono tutte le funzioni che permettono di poter rilanciare a partire da un'istanza contenuti altrove, dove ovviamente c'è più spazio per approfondire le cose, come una trasmissione radio di 30 minuti, insomma.
Certo, certo. Va bene, mi sembra tutto molto interessante, e quindi faccio una domanda praticona, una domanda che ne contiene due però a sua volta. Cioè, mi chiedo già, ecco, due cose. Quindi come ci si iscrive? Ecco, partiamo da quella facile.
Vado io?
Sì.
Okay. Semplicemente si utilizza un indirizzo email, si sceglie una password e si fa una richiesta di iscrizione. Sulla nostra istanza non vengono accettate in automatico, ma è semplicemente una questione per evitare lo spam. Quindi si manda un messaggio in cui si scrive molto brevemente perché vuoi un account, e poi qualunque cosa sia una frase di senso compiuto che non mi porta a pensare che sia un botto di spam.
Va bene, speriamo che le varie cosiddette intelligenze artificiali non vi prendano di mira, altrimenti tutto diventerà più complicato, ma per adesso sono fiducioso che la moderazione, come ha spesso funzionato, sia un meccanismo più che efficace. E la seconda domanda, leggermente più cattiva, mi rendo conto. Io penso tante persone che erano interessate a questi argomenti, che cosa hanno fatto quando è uscita fuori Bida, che è stato la prima istanza italiana dichiaratamente autogestita e antifascista legata ai movimenti dal basso, si sono iscritte a Bida, che quindi doveva essere un nodo bolognese, di fatto poi è diventato un nodo nazionale, mi sento di dire, non so se questo sia un po' ormai ufficiale, però sicuramente mi sento di dirlo almeno in modo ufficioso. E farebbero bene a spostarsi su Pontarella? E se sì, o se comunque ne hanno voglia, come si fa? Si può?
Sì, è possibile fare una migrazione dell'account dalle impostazioni, scegliendo se si ha già un account su un'altra istanza. Si può fare la migrazione del proprio account su un account differente, perché questa è parte proprio delle funzionalità di federazione e decentralizzazione di Mastodon, quindi si può fare dall'interfaccia web sull'impostazione dell'account. Non mi sento di lanciarmi in una descrizione tecnica perché non mi ricordo le voci del mio, però è sicuramente possibile. Io stesso ho fatto così perché io stesso ero inizialmente iscritto al video. L'utilità di farlo è se si ad esempio, se qualcuno, cioè noi abbiamo aperto, è stata aperta l'istanza Pontarella anche per favorire, insomma, la decentralizzazione, visto che moltissimi account dall'Italia e anche estero si stavano accettando subito su Bologna, no? Quindi se sia nell'area romana e quindi si vogliono ad esempio promuovere delle iniziative che sono in questa zona, io credo abbia senso pubblicarle sull'istanza dove c'è un'alta percentuale di persone in quella zona. Poi anche quindi sì, per promuovere la decentralizzazione, perché no, sta simpatico qualcuno, sta simpatico qualcuno.
Va benissimo, allora insomma, un po' di belle premesse, mi sembra un esperimento interessante. Penso che riappropriarsi della tecnologia e togliergli l'aura di magia sia sempre molto interessante, no? Le tecnologie che abbiamo non piovono dal cielo, il che vuol dire che o hanno un interesse commerciale o di altro tipo dietro, oppure sono un'espressione nostra di qualche cosa che ci siamo costruiti, e direi che decisamente Pontarella è in questo secondo campo. Non so se avete qualcos'altro che volevate raccontare a chi ascolta La Dita nella Presa.
Ci è rimasto da raccontare di chiese brutte, vero Servo?
Chiese brutte.
Qualche tempo fa abbiamo per adesso delle spese di gestione che sono assolutamente contenute, però volevamo fare, diciamo, avevamo una piccola spesa in più da sostenere, e quindi abbiamo prodotto un bellissimo calendario che probabilmente ripeteremo per gli utenti interessati a sostenere Pontarella, che è fatto con le migliori fotografie delle chiese più brutte d'Italia e che probabilmente ripeteremo, quindi, e si può ottenere soltanto venendo alle assemblee in presenza.
Ok, direi che quindi, per la città con, non so, con una densità di chiese impressionante, sia importante, esatto, avere un calendario di chiese brutte. Mi sembra un'iniziativa molto bella, e davvero si può ottenere soltanto nell'assemblea in presenza?
Beh, sarebbe preferibile, ecco. Abbiamo fatto qualche eccezione per qualche utente che è iscritto a Puntarella ma ha difficoltà ad arrivare fino a Roma alle assemblee in presenza, però è anche un modo carino per conoscersi e...
Questo è vero, insomma. E mi sembra molto giusto. Va bene, allora e quindi anche l'anteprima del calendario non è nemmeno possibile vederla online, è tutta una suspense, oppure sì?
No, le foto delle chiese girano su Puntarella, hanno girato su Puntarella per oltre un anno con un complicatissimo e a tratti anche un po' farraginoso sistema di selezione delle foto. E quindi si è creata tanta aspettativa per il calendario in sé però è visibile solo quando si viene a prenderlo.
In effetti appena trovato il calendario delle chiese brutte, mi sentirei dire che alcune secondo me non valgono perché non ci chiedono, saranno tipo dei cementifici secondo me,
cioè il famoso spremi agrumi.
Lo spremi agrumi, penso di aver capito a cosa ti riferisci, ed è effettivamente uno spremi agrumi, sì. Va bene, con questo insomma possiamo salutarci, ma è stato veramente un piacere avervi qui sulle Dita della Presa e niente, a presto, risentirci.
Grazie, a presto.
Anche per noi, grazie. Ciao.
Le 21.35, ritorniamo in diretta, al di là della presa. Quella che avete ascoltato era la registrazione dell'intervista fatta a puntarella.party. La qualità audio in alcuni momenti forse è stata un po' pesante, spero non troppo, spero che sarà comunque di vostro interesse. Per noi è comunque interessante dare spazio a chi cerca di autogestire strumenti informatici, che è comunque un iter diciamo dialogico, no? Mai lineare. È chiaro che nella sperimentazione ovviamente c'è anche dell'incertezza, e anche se come dire, abbiamo spesso, no, preso le posizioni di non grande entusiasmo sull'argomento delle reti sociali, incluse quelle autogestite, è comunque giusto restituire, credo, il dibattito che c'è. A proposito di dibattito, seguiremo con una notizia ma poi vedremo un po' di articolare un dibattito tra di noi che abbiamo francamente preparato così e così, ma che ciò nonostante ci sembrava che fosse un dibattito comunque da provare a fare in radio. Comunque andiamo con la notizia e con il tema.
Allora, la notizia, diciamo, noi abbiamo preso spunto da una notizia, da un articolo, diciamo, che è comparso sul Manifesto, che in realtà non è un articolo di una notizia, ma è di una, diciamo, decisione del Manifesto stesso, cioè che di bloccare l'accesso ai propri articoli da parte di ChatGPT e altre intelligenze artificiali. C'è da dire subito che questo fa parte di un, diciamo, movimento che varie altre testate di news nel mondo stanno facendo. Ci sono appunto il Guardian, New York Times, che stanno cercando di diciamo, mettere un freno al fatto che i programmi che utilizzano che addestrano le intelligenze artificiali peschino liberamente i loro contenuti, che in genere sono disponibili sul web, e li utilizzino per addestrare le suddette intelligenze artificiali. Discorsi sono molto variabili, ora ne parleremo un pochettino, da quelli un po' più politici a quelli basati semplicemente sul rispetto del copyright. Però, diciamo, il concetto è questo, cioè questa discussione che sta venendo fuori, discussione che, diciamo, è abbastanza attuale, perché diciamo, negli ultimi tempi il discorso sull'intelligenza artificiale, diciamo, tra le visioni, diciamo, tra visioni normalizzanti, visioni eccezionaliste, visioni catastrofiste, diciamo, sono è un argomento che viene tenuto sulla cresta dell'onda anche per l'intervento di persone come anche Bill Gates o Elon Musk, che hanno, diciamo, non si sono astenuti dal dare le loro opinioni su che in alcuni casi sono proprio catastrofiste su questi diciamo questa evoluzione della tecnologia.
Sì, intanto c'è da dire che diciamo, una domanda che potrebbe saltare agli occhi è: il Manifesto nega l'accesso all'intelligenza artificiale di basarsi sul proprio contenuto? Ci si potrebbe chiedere ma questo farà mai la differenza? Cioè, quanto è rilevante il Manifesto? Ora, non ricordo i dettagli, direi che sicuramente il Manifesto non è esattamente il giornale su cui è basato ChatGPT, che come avrete capito, però va detto che in effetti i quotidiani, in base naturalmente alla loro notorietà, alla loro reputazione e quant'altro, sono effettivamente una parte interessante. C'è uno studio che è stato fatto dal Washington Post, naturalmente diciamo anche di parte in questo, però lo studio sembra comunque uno studio fatto in maniera piuttosto seria, che va a cercare di ricostruire indietro quali sono state le fonti principali dietro a qual è che guardano, dietro al dataset C4, uno di Google. Quindi vabbè, diciamo, loro prendono un dataset a campione e poi diciamo un po', vabbè, l'analisi è fatta su un dataset. Viene a dire che probabilmente si potrebbero osservare cose simili, però naturalmente questo chissà, poi magari invece no. Comunque l'analisi è lo stesso molto interessante. Che cosa si vede? Si vede che i primi alcuni dei siti molto in alto sono francamente abbastanza immaginabili.
Ovvi.
Io lo immaginavo come primo, ma invece è secondo classificato, quindi non ho poi sbagliato di tanto, ed è Wikipedia.
Sì, anch'io pensavo che Wikipedia fosse sostanzialmente la prima fonte per addestrare, cioè, essendo Wikipedia la prima fonte che io uso per addestrare me, pensavo fosse anche la prima che utilizza Google.
Questo dimostra che tu non sei ChatGPT.
Esatto, io dico che non sono
ChatGPT. È una dimostrazione costruttiva del fatto che non siete la stessa cosa, sono intelligenze molto diverse. La prima fonte in realtà è l'archivio dei brevetti statunitensi, che è tipica base di sapere dell'umanità, no? Quindi qualcosa che ha avuto il suo momento di gloria dal 1800 al 1960, tipo, e quindi non so, c'erano tipo migliaia di metodi per tipo sistemare i gancetti su una cinta o cose del genere. Non c'è niente scritto, non lo so, sì, su come si raccoglie la cicoria.
Sì, ma non ha importanza, perché comunque i grandi classici sono sempre una cosa base per addestrare un'intelligenza. Uno utilizza un grande classico, quindi...
Senti, io non ho mai letto un brevetto statunitense, ti confesso che non è il tipo di letture che faccio per andare a letto, ma io, immaginandomi, diciamo, l'Italia trasposta sugli Stati Uniti, magari sbaglio, me l'immagino che questi brevetti sono scritti con un linguaggio osceno, una roba che io non vorrei mai addestrare nessuna persona, e tantomeno un robot che poverino non ha colpa, a differenza delle persone, a parlare così.
In realtà io, da quello che ho visto dei brevetti americani, sono, devo dire che rispetto alla diciamo al modo di esprimersi che abbiamo in quelli italiani, quelli americani sono meglio.
Okay, non sembrano dei carabinieri, quindi.
Sì, sì, no, nel senso che comunque, vabbè, questa è una caratteristica che abbiamo in Italia, che noi, che chissà per quale motivo, molte persone quando devono scrivere un documento che ha una valenza ufficiale smettono di usare le parole che usano tutti i giorni e cominciano a usare termini che hanno sentito l'ultima volta, diciamo, mentre
l'ultima volta che i carabinieri gli hanno fatto il verbale, esatto, perché sono smarrito, esatto, il portafoglio. Chi lo sa, non lo so, so che ci hanno scritto tanto sull'argomento, ma non sono abbastanza preparato. Sarebbe interessante capire perché, ma tornando a noi, quindi alcune delle fonti molto in alto, cioè questa dei brevetti, che è abbastanza strana, segue Terzo Scribed, sito che contiene documenti, tra l'altro dubbia la questione legale al riguardo, e poi sono dal quarto in poi parecchie posizioni sono occupate da grandi testate. Se non sbaglio, il quarto è il New York Times, il sesto è il Los Angeles Times, l'undicesimo è il Washington Post, questi alcuni che mi ricordo. Comunque, insomma, vari grandi quotidiani sono molto in alto, hanno fatto la differenza in quei dataset. Sì. Quindi il manifesto, probabilmente, in questo è poco più che una briciola, sicuramente, però va detto che questa analisi se la stanno facendo vari quotidiani, che stanno prendendo, come dicevi anche tu prima, la stessa decisione. Quindi si può dire che tutto sommato quello che stanno facendo ha sicuramente un valore simbolico e di comunicazione, questo è chiaro, per alcuni grandi gruppi c'è anche questo. Lo stesso articolo del manifesto io lo vedo più come una presa di posizione, francamente, che come una mossa che ha nell'incisività reale la sua ragione d'esistere. Secondo me è anche giusto, cioè, insomma, un quotidiano prende posizione su una cosa e lo vuole fare anche con dei gesti, sì, che hanno un piccolo reale e un valore anche simbolico, quindi non lo dico in senso negativo, però penso che si possa dire anche questo. Però tutti sommati non sono proprio poco, nel senso, sono comunque dei nomi che hanno una reputazione nell'Occidente non solo molto grande, che naturalmente sono in grado di produrre opinione per il fatto che sono dei giornali, e non sono nemmeno pochissima roba. O intendiamoci che quando diciamo che loro occupano parecchie delle posizioni tra tipo il quarto e il ventesimo, no, non sono tanti dati perché non c'era lista completa, almeno non l'ho trovato, ma insomma, comunque occupano parecchie posizioni in alto, però non dobbiamo immaginarci che ChatGPT è una lista di 200 siti, quindi se se ne vanno i 30 più in alto, in effetti, no,
è un problema.
Perché è una lista molto lunga.
Sì, l'addestramento di questa intelligenza artificiale è fatta su tutto praticamente, e di conseguenza anche quelli che costituiscono la maggior parte, cioè quelli principali che sono usati per l'addestramento, comunque alla fine costituiscono una quota minoritaria, sono delle piccole percentuali. Anche la stessa Wikipedia, che è la seconda, se vi andate a guardare tipo le percentuali rispetto a un 100%, stiamo parlando di qualche punto percentuale, solo che ovviamente, siccome appunto ci sono un'infinità di sorgenti, queste, diciamo, ciascuna avrà una quota molto piccola.
Quindi da questo punto di vista, diciamo, qual è, no, il potere, no, contrattuale che si va, cioè se ce ne andiamo tutti, no, insomma, la serrata funziona,
no,
diciamo, non dal punto di vista materiale, magari, no, qui c'è una questione di anche per loro, direi che anche tutte quante le testate sommate non so se fanno la differenza, probabilmente non la fanno fino in fondo.
Cioè, la questione del fare la differenza o non fare la differenza su un sistema di questo genere è piuttosto opinabile, perché comunque l'intelligenza artificiale, cioè questi sistemi come ChatGPT, sono addestrati su una base di dati. Quindi sostanzialmente la questione è sulla base di quali dati li addestri. Se io rimuovo anche tutti i siti di news che cioè dall'addestramento di ChatGPT, perché mettiamo tutti i siti che producono informazione si ritirano, e questa cosa comunque al momento non è vera, nel senso che nonostante molti quotidiani si stanno muovendo per proibire l'accesso libero ai crawler di ChatGPT, comunque si parla di circa 1 su 4, quindi vuol dire che 3 su 4 sono libero accesso, e questi 3 su 4 molto probabilmente saranno quelli, diciamo, voglio dire, di livello più basso, ecco, quelli che fanno notizia, ma che so, quelli che già sono quelli gratuiti tipo nelle metropolitane e robe del genere.
Esatto, e quindi infatti arriviamo proprio a questo argomento, no? Cioè che è un argomento su cui non abbiamo una risposta semplice e ovvia, però è un tema che forse andrebbe preso in considerazione. Cioè, da un certo punto di vista, io immagino che dipende anche un po', diciamo, da quello che ci immaginiamo. Se ci immaginiamo che il modello dell'intelligenza artificiale, e poi che su questo un po' vediamo se poi riusciamo a chiarire che cosa intendo, abbia sostanzialmente vinto, non potrà che andare avanti, allora tutto sommato verrebbe da dire che se il punto è che le persone, magari soprattutto quelle giovani, quando cercano informazioni su un tema, tanto le chiedono ad un'intelligenza artificiale, allora io forse preferirei che le risposte arrivassero dal Manifesto e dal Guardian, piuttosto che arrivare da un sito di fondamentalisti cristiani.
O dal forum della...
di World of Warcraft.
Esatto, che per inciso il forum di World of Warcraft è uno dei principali siti da cui si prelevano informazioni. Non mi ricordo che numero era.
Era tipo intorno al centesimo.
Però è comunque abbastanza in alto.
Sì, sì, sono alcuni siti insospettabili, tra cui vari siti che vendono secchioni all'immondizia, che sono abbastanza in alto. Questa è ancora più incomprensibile di quella di World of Warcraft. Quindi no, chiaramente, quindi bisogna starci in queste cose. Che cosa vuol dire starci? Cioè, naturalmente, no, diciamo, per certi versi si potrebbe considerare diciamo spesso, no, spesi contro la banalizzo, ma contro i social network commerciali, dicendo che stare dentro Facebook insomma stare in braccia alle scelte di una grande azienda da cui non ci si può aspettare niente, che vale quel che vale. Allora uno potrebbe dire vabbè, e quindi se è giusto uscire dai prodotti delle grandi multinazionali perché sono inaffidabili, perché hanno sicuramente fini molto diversi ai nostri, allora è giusto uscire anche da quelli dell'intelligenza artificiale.
Certo, alla fine questi programmi di intelligenza artificiale sono dei sistemi addestrati che servono praticamente alle stesse grandi multinazionali, perché se poi andate a guardare, a parte qualcuno, sono sempre i grandi nomi famosi, Microsoft, Alphabet, come si chiama, Meta, eccetera, che stanno sviluppando. Quindi come sei fuori dal prodotto tipo social, poi diciamo può avere senso essere fuori da questi qua. Però
No, vediamo, cerchiamo un po' di sfumare, perché mi sembra che il problema sia anche questa intelligenza artificiale è vista come una cosa, no? Cioè che si scrive infatti spesso con le lettere maiuscole, no? Con questa I grande, la grande, e ci sia della roba che è intelligenza artificiale, delle cose che invece non sono intelligenza artificiale. AI.
Sì, che molti la chiamano l'AI direttamente in inglese, usando l'acronimo in inglese.
Vabbè, se si può dire USA, si può dire anche AI.
Sì, però dico, questa cosa è una cosa che secondo me rientra nel concetto di eccezionalismo. Cioè, il fatto di voler discutere di questa dell'intelligenza artificiale è come se fosse una cosa eccezionale, una cosa, una tecnologia che non si è mai vista, che si sta sviluppando ora, molto diversa da tutte le altre, che diciamo è appunto, siamo sull'orlo della rivoluzione planetaria per questa cosa.
Ora vediamo, attualmente mi sembra che più persone chiedono, quando cercano qualche cosa, la chiedono principalmente a Google, cioè su internet, sì, sui mezzi tecnologici, mentre il fatto che le persone utilizzino strumenti dichiaratamente basati su intelligenza artificiale, quindi tipo parlino con ChatGPT per chiedergli delle cose, sia soprattutto, mi sembra, qualcosa che chi lo fa perché voleva provare intelligenza artificiale più che come metodo quotidiano di fare le cose. Sì, quindi attualmente non è maggioritario l'uso pratico e quotidiano, diciamo, finalizzato alla risposta ad una domanda.
Sì, sono capitati dei casi in cui, che sono addirittura finiti sui giornali, di persone che hanno cercato di utilizzare le risposte di ChatGPT o similari per ottenere, per fare, diciamo, delle cose di tipo lavorativo, di cose, delle cose particolari. Ricordate quella della denuncia che c'è stata degli avvocati che si facevano fare le arringhe o le risposte da ChatGPT? Quello è un caso particolare che è successo proprio qualche mese fa. Però in realtà, se poi andiamo a guardare anche il terrore che c'era stato, che tutti gli studenti sarebbero rivolti a ChatGPT per fare fare i compiti, sostanzialmente fare le ricerche a casa, in realtà, diciamo, non è così diffuso, nel senso, c'è stata una piccola diffusione, ma alla fine non è questo il metodo dominante. Il metodo dominante continua a essere: cerco sul motore di ricerca.
Esatto, ma il motore di ricerca è AI o non è AI? E qui il punto è che le cose diventano un tantino più sfumate, cioè dire che dentro Google non c'è niente di paragonabile all'AI forse è un po' raccontarsela e voler semplificare. Senz'altro Google attualmente non si presenta come un chatbot, quindi come un'intelligenza artificiale conversazionale. Si presenta come qualcosa in cui tu gli fai una domanda e ti dà una risposta principale più varie altre possibili fonti per altre risposte. Vediamo anche che il modello è che chiaramente Google si sta spostando sempre di più dal fornire una lista di pagine utili al darti sempre più una risposta pronta. Cerca chiaramente di farlo, per esempio, se voi scrivete, faccio un esempio che poi ancora vengono contraddetto, ma se voi cercate su Google l'indirizzo di una strada, vi mostra come primo esempio direttamente la mappa, ok, prima di darvi dei risultati rilevanti. Così come se voi cercate anche soltanto una canzone famosa, no, voi scrivete artista e titolo di una canzone, non vi compaiono solamente le pagine che la contengono, ma compaiono delle pagine diciamo più adatte, con delle vere e proprie risposte, o almeno qualche cosa che punta ad essere una risposta. Quindi mi sembra che il modello si stia sostanzialmente sfumando, quindi è difficile, cioè, quando uno dice non voglio dare i miei dati alle intelligenze artificiali, sta decidendo di uscire anche da Google, che per adesso non sembra essere la scelta di nessuno di questi siti che abbiamo nominato prima, di grandi testate e piccole testate, nessuno sta uscendo da Google.
Anche perché diciamo non è che c'è qualcuno ha mai differenziato la cosa, cioè appunto i motori di ricerca funzionano con i loro sistemi. Non è che esiste il motore di ricerca che ti garantisce che non userà tecniche di intelligenza artificiale, anche perché, se proprio voglio essere precisi, diciamo, l'intelligenza artificiale non è che sia una cosa che è spuntata, diciamo, negli ultimi 2 anni. Queste cose sono cose che girano da decenni. Certo, decenni fa avevamo un livello di potenza di calcolo e un livello di avanzamento tecnologico molto inferiore, per cui quello che era l'intelligenza artificiale dell'epoca era
poca roba.
Cioè del resto alla fine negli anni 50 si parlava di intelligenza artificiale. Il famoso laboratorio del MIT dove lavorava Stallman, alla fine qual era?
famoso in una nicchia di
trippati del software era quello libero, di intelligenza artificiale, per esempio, negli anni 50.
Certo, ma anche no, più banalmente una serie di tecnologie molto molto comuni che giravano sui computer concreti, non sui grandi server, sui computer concreti delle persone, senti, tipo il filtro di categorizzazione anti-spam. È una roba basata su dei meccanismi molto semplici, per carità, però del resto era qualcosa che girava sui portatili di molte persone 20 anni fa.
Certo.
Di questo stiamo parlando, sì, diciamo così. Quindi naturalmente non voglio dire che non è cambiato niente, ci sono stati dei passi in avanti, però è difficile dire che ci sia evidentemente un prima e un dopo. ChatGPT ha segnato una svolta in termini di linguaggio, in termini di quanto si è parlato nel mondo di questi strumenti, sì, è vero, nel senso nel bene e nel male. Però è difficile distinguere questo. Quindi mi sembra che contemporaneamente, da una parte, lo spunto che ci arriva dall'articolo del manifesto sia uno spunto comunque valido, tant'è che abbiamo voluto coglierlo, che nomina degli argomenti e tra l'altro rispetto un po' a, per esempio, l'articolo abbiamo letto del Guardian, anche il Guardian ha non soltanto cambiati termini e condizioni per chiedere che non venisse più utilizzato da questi sistemi, ma ha anche fatto un articolo per dirlo. L'articolo per dirlo, francamente, mi sento di dire, è politicamente molto debole. Cioè, l'unica cosa che dice è il copyright è nostro, quindi se non vogliamo, allora è no.
Sì, e diciamo questa
che non fa una grinza, però poi Europa pure non faccio un articolo e facente che il tuo avvocato manda una lettera a Google, francamente, no? Io la penso così.
Sì, sì, diciamo questa è una posizione che è la posizione volendo meno politica di tutte, è quella che dice se dato che ci sono le leggi sul copyright, allora io faccio enforcing di queste leggi del copyright, cioè la roba è mia, come gli editori nel mondo hanno fatto le lotte per evitare che appunto Google, Facebook si diciamo facendo crawling si ricopiassero gli articoli per ripubblicarli sui loro siti, alla stessa maniera la stessa cosa vale l'intelligenza artificiale. Certo, l'intelligenza artificiale non è che piglia esatte cose esattamente così come sono, teoricamente avviene una forma di rielaborazione interna, però cioè, non è sempre il caso, quindi diciamo loro si basano su questa cosa.
Sì, e comunque il punto non è soltanto la copia verbatim che non può essere fatta, beh, insomma è una roba dal punto di vista diritto del copyright anche molto complessa, però comunque diciamo sostenibile, ecco. L'articolo del manifesto qualcosina in più dice, quindi ci sono degli spunti apprezzabili, per esempio esplicitano il fatto che hanno un sistema, diciamo, di raccomandazioni interni, no, all'interno del loro sito, e loro dicono chiaramente come funziona e spiegano che è un knowledge graph in termini, quindi un grafo della conoscenza, che è una forma, diciamo, se vogliamo, comunque che si può considerare dentro il grande alveo dell'intelligenza artificiale, che aiuta l'organizzazione di contenuti, ma che è un sistema basato su risorse molto più piccole e che quindi secondo loro è politicamente più valido, è un sistema più controllabile in maniera esplicita, quindi è un sistema meno tecnocratico e ne rivendicano l'utilizzo. Secondo me questa è una pratica interessante, no, che hanno fatto, quindi molto concretamente dire noi preferiamo a questi grandi sistemi dei sistemi che vi possiamo anche spiegare come funzionano, esattamente perché possiamo spiegare come funzionano, che è qualcosa di importante, no, nella cura di un rapporto editoriale.
Questo diciamo che è una cosa appunto estremamente apprezzabile, la questione è vedere quanto questa cosa serva a qualcosa.
Cioè, nel senso, loro avevano questa necessità che probabilmente è sufficiente per il loro sito, sì. E hanno scelto lo strumento appropriato, quindi quell'esempio che fanno è un esempio valido nel loro contesto. Certo, il punto è che è un po' cambiare argomento, no? Cioè, come non so come dire, io mi sento di dire che il trasporto pubblico e la bicicletta sono valide alternative al mezzo privato in città, ma non agli aerei di linea. Cioè, lo so che gli aerei di linea sono abusati, sono molto entusiasti, ma dire che la bicicletta è un'alternativa all'aereo di linea è cambiare discorso, no? Sì. Cioè, insomma, al massimo la nave oppure i meeting da remoto o ridurre il numero di vacanze, ma nel senso cerchiamo di rispondere sull'argomento di cui stiamo parlando.
Se a un certo punto devi andare a Singapore e proporti di andarci a bicicletta, diciamo non sempre diciamo è una cosa che ha senso, quindi diciamo
vediamo un'idea che ci veniva in mente è che forse sarebbe anche del momento anche di nominare a che cosa dell'intelligenza artificiale si è contrari, non perché manchino i motivi, no? Cioè non è una sfida, no? Del tipo di dire che cosa altrimenti queste argomentazioni non sono valide, però forse era del momento di sostanziarla, perché altrimenti forse una critica molto vaga rimane lettera morta, perché è già lettera morta. Cioè se uno dice sono contro l'intelligenza artificiale ma mi va bene essere dentro Google, francamente io non capisco allora in che senso sei contro essere usato dall'intelligenza artificiale. Ci sta benissimo di voler articolare una critica che dica no, io sono contro al finire in tre bot conversazionali, perché per esempio penso che quella modalità di interazione sia una modalità di interazione che per me è problematica.
Sì, questa diciamo, è una cosa già argomentata, diciamo. Il problema su queste cose è poi se riuscire a distinguere le operazioni, cioè se tu mi dici che non vuoi finire sui bot conversazionali, ok, può avere senso. La domanda è se poi esiste un modo per non finire là senza tirarsi fuori anche da altre cose.
Ah beh, certo. Perché cioè, quando faranno un large language model poi usano lo stesso sia per il bot conversazionale che per le domande di Google.
Esatto.
E quindi se tu vuoi che alla domanda di una persona che scrive ma quindi mi spieghi cosa sta succedendo in Israele e Palestina negli ultimi 70 anni, se deve comparire anche la tua risposta, allora tu vuoi essere in quel large language model e questo
e allora
vuol dire che
non
sarai anche...
puoi non essere anche nel cosa conversazionale.
Potrebbe tranquillamente capitare questo, però diciamo che almeno no, sarebbe, poi chiaramente uno poi è tutto da scegliere che cosa fare, no? Scegliere qual è il male minore, però comunque esplicitare le motivazioni per cui ci si tira fuori o anche specificare no, magari le sottotecniche, perché proprio l'esempio parasolamente che fanno loro, cioè quello di dire però non è che è tutto quanto uguale, noi possiamo tranquillamente fare dei sistemi che sono sufficientemente intelligenti da essere utili ma sufficientemente piccoli da essere gestibili, da non avere i grandi difetti che hanno quegli altri. Proprio questo esempio ci mostra il fatto che intelligenza artificiale è un nome molto vago con cui si indica veramente di tutto e questo tutto non è uguale, quindi ci può stare tranquillamente che una persona no, ritenga di voler condannare o comunque no, disapprovare l'uso di una tecnica, per esempio perché è molto inquinante o perché questa tecnica è correlata con alcuni tipi di discriminazioni, no, per qualsiasi cosa, e poi a quel punto sempre usiamo unendo un piano reale, un piano simbolico, dica e quindi io voglio tirarmi fuori perché voglio no, proprio dissociarmi dall'utilizzo di questa tecnica. Però allora bisogna chiarire qual è questa tecnica, nel senso sì. L'intelligenza artificiale in sé è un po' vago come tecnica, cioè io ho un sistema no, che mi filtra le mail e me le mette in cartelle come si faceva 15 anni fa e penso nessuno faccia più. Se mi arriva la newsletter del manifesto no, a cui sono iscritto e gli dico di metterla in una cartella, non posso? Ora, questa è una provazione un po' esagerata, però qual è esattamente il limite? Cioè io lo posso fare un motore di ricerca se è piccolo, se rispetta alcune condizioni? Il ban vale solamente per le grandi multinazionali? Che va bene, nel senso uno anche dire no, io bando i sistemi di grande scala e non i sistemi di piccola scala perché tendenzialmente mi fido di più dei sistemi di piccola scala. Ecco, forse è un buon momento per iniziare a fare un po' di chiarezza, perché mi sembra che di sensibilità sul tema del fatto che l'intelligenza artificiale abbia dei problemi ce ne sia tanta, e invece secondo me agitare i mostri fa principalmente comodo invece veramente alle grandi aziende, no? Sì. Senso, le grandi aziende sono esattamente le prime che dicono ah, occhio che con l'intelligenza artificiale c'è il rischio che le guerre, che poi l'IA lancia la bomba atomica e quindi serve un gruppo capace in grado di gestire tutta quanta questa potenza e questa imprevedibilità che guarda caso saremmo noi.
Sì, ovviamente. Quindi diciamo su queste cose appunto questo è uno dei classici argomenti che bisogna diciamo trattare in maniera appunto come dicevamo prima, bisogna sostituire l'eccezionalismo a una forma di normalizzazione, cioè queste sono è una forma di tecnologia come tante altre forme di tecnologia, quindi cercare di evitare di fare il diciamo di separarla completamente come se fosse una cosa diciamo una cosa magica, cioè una cosa quasi religiosa, cioè noi non dobbiamo averci a che fare. La cosa che dice il manifesto diciamo ha un senso come principio, però presenta anche dei pericoli come diciamo anche vi abbiamo accennato. Il pericolo diciamo, parlando, spostandosi un poco rispetto alla notizia in sé, analizziamo un minimo il pericolo che ci sarebbe se veramente il manifesto, ma anche tutti, diciamo, le sorgenti di informazione di un'area si togliessero da un'intelligenza artificiale, cioè dal pool di addestramento di un'intelligenza artificiale. Cosa succederebbe? Non funzionerebbe più l'intelligenza artificiale? No, quella non continuerebbe penso. Tranquillamente a funzionare, a dare risposte. E quindi qua, diciamo, facendosi una domanda, bisognerebbe chiedersi: ok, ma quindi se io faccio in modo che questa intelligenza artificiale, nel dare le sue risposte, non includa le mie la cosa prodotta da me, questa cosa è un danno per la società? Ecco, questa cosa, diciamo, la domanda esatta è, qua non c'è una risposta ovviamente, perché la domanda è una cosa di opinione, così riuscire a capire, bisognerebbe prevedere il futuro, riuscire a capire quanto...
O almeno il presente,
infatti.
Perché anche quello non è facile.
Sì. E quanto veramente questa intelligenza artificiale, questi sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto quelli generativi, sono realmente utilizzati, quello che dicevamo prima, quando sono realmente utilizzati soltanto per fare scena, guarda, ho chiesto a ChatGPT questo, e quando sono realmente utilizzati o che hanno la prospettiva di essere realmente utilizzati per attività, diciamo, ordinarie. Perché nel secondo caso, diciamo, il fatto di fare sì che questi sistemi siano addestrati solo su un sottoinsieme di fornitori di notizie, e quindi tra virgolette su un sottoinsieme di posizioni, potrebbe risultare abbastanza pericoloso. Cioè, tutti noi ricordiamo quando ne abbiamo parlato, cosa, no? 2 anni fa, l'intelligenza artificiale, quel tentativo di intelligenza artificiale di Facebook,
secondo me era di
Microsoft era, scusa,
tu dici quella che c'era il botto su Twitter?
Sì quella che era,
Facebook non avrebbe mai messo il botto su Twitter,
hai ragione, era Microsoft.
Era Microsoft, non ricordo come si chiamava, però sì, ci mise circa, diciamo, dal lancio pubblico in meno di due settimane divenne sostanzialmente iscritto al partito nazista,
razzista, antisemita, eccetera. E cioè, era una cosa interessante, cioè, perché praticamente, allora, all'epoca, diciamo, ne abbiamo sottolineato il fatto che comunque, dato che questa cosa era stata addestrata col contenuto di social, alla fine noi la...
Scusa, 24 ore, non 20... 2 settimane, scusa, 24 ore.
Cioè, era stata addestrata
con... Si chiamava Tai.
Tai, ok. È stata...
Tai? Non lo so.
Non lo so com'è scritto.
T-A-Y, forse suona più tipo Tei, vabbè, non lo so.
Comunque questa cosa era stata addestrata con contenuti dai social, quindi, diciamo, all'epoca era stata vista come il fatto che se tu addestri liberamente sulla base dei contenuti dei social succedono queste cose. Però, diciamo, astraendo un poco, questo è anche un esempio di quello che succede se tu utilizzi solo un sottoinsieme di dati per fornire per addestrare l'intelligenza artificiale. Quello che verrà fuori sarà un'intelligenza artificiale che comunque darà delle risposte, comunque produrrà dei testi, produrrà dei dati, ma questi dati saranno biased nella direzione dell'addestramento. Quindi in questo caso era venuto, appunto, una cosa nazista, antisemita e razzista sulla base dei dati. Ma, diciamo, ce ne sono anche di più comiche. C'è una notizia che riguardava un'intelligenza artificiale messa fuori da una catena di supermercati in Nuova Zelanda, mi pare. Non mi ricordo se sì, in Nuova Zelanda. Un'idea, era un giocattolo, un'idea abbastanza carina. L'idea era che tu davi all'intelligenza artificiale, gli dicevi cosa c'avevi a casa, tipo in frigorifero, questa era l'idea, e lei ti proponeva delle ricette sulla base di quello che tu avevi.
Francamente, quello che avrei sempre voluto, no?
Sì, certo, una cosa che uno dice: ok, questa mi svolta, cioè io ci metto quello che c'ho, e lui mi propone qualche cosa a cui magari io non ho pensato, perché ovviamente chiunque ha le proprie ricette.
Certo.
Cioè, nel senso, quelle cose che fai sempre, poi chi non è particolarmente bravo, cioè particolarmente.
Tu guardi con un sorriso beffardo, ti vedo. Te. Io loro non ti vedono perché sono in radio, ma io ti vedo.
No, comunque, dicevo, tutti hanno le ricette che tendono a ripetere sempre. Magari per cambiare vuoi delle ricette nuove, e questo te le dava.
E in effetti ci sono delle ricette
estremamente nuove.
Sì, non erano niente male, perché spesso le persone che cosa facevano? Gli davano l'elenco completo di ciò che avevano in giro per casa, ok? Quindi non limitandosi necessariamente, cioè se tanto un'intelligenza artificiale, perché devo filtrare e darti io già le compatibilità delle cose da mettere insieme? Ed è così che abbiamo, per esempio,
il primo piatto d'eccezione, che sarebbe la pasta ragù e dentifricio.
Pasta ragù e dentifricio, che è di quelle che racconteremo, è l'unico che ancora ti propone.
Sì, sì.
Perché è con la base che il fatto che non è pericoloso.
Esatto. Perché...
Cioè, che in effetti, è vero, in effetti non penso che
dentifricio
muori
non è
ingerendo...
tossico. Sì,
sì. Sì.
Alcuni possono, diciamo, dare un po' di irritazione alla gola, così, ma...
E poi c'è quella teoria, no, del fatto che il fluoro, cioè il controllo mentale...
Sì,
no?
No, comunque il problema è che comunque nel caso la pasta ragù e dentifricio ti restasse un po' sullo stomaco, ti puoi depurare con un mix di acque aromatiche.
Un mix di acque aromatiche, vabbè, francamente se no non mi sfamo un mix di acque aromatiche, però in effetti non sembra nemmeno problematico, lo tipo
sì,
con la
sì,
cannella.
Sì, è soltanto un poco frizzante, perché se tu inserisci nel mix di acque aromatiche gli ingredienti che dice lui, sostanzialmente quello che ottiene lo sviluppo di cloro gassoso, perché tra gli ingredienti c'è la candeggina.
È grave?
Beh, un po' irritantino, diciamo. Sicuramente un certo pizzicorino al naso e alle vie respiratorie te la dà.
Quello fa poi tipo lo zenzero.
Lo zenzero è più smorto, il cloro è più efficace da questo punto di vista. Il cloro gassoso è più efficace da questo punto di vista.
Ma com'è che si fa con la candeggina? Ah, perché usava la candeggina.
La candeggina più altri ingredienti, quello che succedeva veramente che mettendolo insieme la candeggina reagiva e si sviluppava cloro gassoso.
Ho capito. Che poi, tra l'altro, sembra è il tipo di cose che francamente non si fa nemmeno un'intelligenza artificiale per evitarlo. Cioè basta che tu nella lista degli ingredienti ti fai una lista di quelli che non sono cibo.
Sì, sì, perché quello
che carità, qualcuno magari ne scappa sempre. Il fatto che scappasse consistentemente la candeggina, perché poi ci sono vari altri esempi di grandi ricette che ti propone questa roba, sono sempre a base di candeggina, ma come minimo, la candeggina è la cosa più ovvia. Poi alcuni sono più strani, dici vabbè, questo effettivamente se ce l'hai a casa, noi non ce l'avevamo nella lista e quindi proponiamo di usarlo lo stesso. Però con la candeggina ci faceva varie ricette, adesso non mi ricordo le altre perché mi sono perso.
Vabbè,
il
c'era
link.
Anche l'altro cocktail insieme al mix di acqua rinfrescanti che si chiamava Alito Fresco, che era anche lui componente candeggina. Un altro che si chiamava questo invece era per l'aperitivo, lo snack dell'aperitivo, che era sorpresa di riso infuso di candeggina, che erano dei paninetti di riso
con la colla
tenuti insieme con la colla e conditi con la candeggina.
Il panino con la colla, devo dire che non è niente male.
È la gioia al metanolo. Che sarebbe un toast condito con metanolo. Mi raccomando, chiunque senta questa cosa non pensi di andare a cercarsi queste ricette, anche perché il metanolo fa diventare ciechi, io ve lo dico. Quindi evitate di ancora con la candeggina, ancora la candeggina con una lavanda gastrica ve la passate liscia, col metanolo diventate ciechi, quindi evitatelo.
Ho capito. Comunque, insomma, questo per dire cosa, ma la notizia è così comica che io mi sono perso, per dire che di sciocchezze basate sull'intelligenza artificiale, purché sia, davvero non ce n'è scarsità. Questa forse è una delle migliori che abbiamo trovato, ma sicuramente penso siamo dentro un po' comune quella di trovare.
Comunque, se qualcuno vuole provare, ora l'hanno corretta, tra l'altro l'hanno corretta accusando il fatto che questa cosa era stata causata da gruppi di persone organizzate che hanno cominciato a mettere dati sbagliati nell'intelligenza artificiale.
Sì.
A me pare molto simile.
Problem exists between keyboard and chair. Cioè,
esatto.
La solita scusa di chi non sa programmare.
È la classica scusa che mi ricorda tanto il complotto dei frigoriferi dell'inizio dell'epoca a raggi. Non so se ve lo ricordate.
Il complotto dei frigoriferi, certo.
Sì. Quindi, questa è la stessa cosa. Cioè, siccome hanno fatto un coso programmato coi piedi, che giustamente, come molte intelligenze artificiali, e questo è un problema che cui discutiamo, si autoaddestrava sulla base di quello che dicevano gli utenti, cioè quando man mano che gli utenti lo usavano, quello utilizzava quella cosa per continuare ad addestrarsi.
Sì.
Quindi praticamente siccome era programmato male, veniva fuori che dava un peso enorme a questa parte qua, e quindi se tu gli proponevi consistentemente la candeggina, consistentemente i detersivi, quello li metteva all'interno delle ricette. Ora non è più così, diciamo, a parte la pasta col dentifricio, tutto il resto è stato, tutte le cose tra tossiche e mortali sono state rimosse. Se lo volete provare, se esiste ancora, si chiama Savey Millbot.
Sì, come?
Savey.
Ah.
Sì, perché sarebbe per salvare.
Sì, Savey, è tipo risparmietto,
sì,
risparmioso.
Sì, una cosa del genere. Sì, una cosa che vuole comunicare il risparmio. Millbot, i supermercati si chiamano Pack and Save. Sì, se lo volete cercare, è un bot così del. Ovviamente minimale, non stiamo parlando, cioè, tra chat GPT e questa cosa ci passa un oceano di tecnologia, però comunque questo è un esempio di quello che succede se noi addestriamo l'intelligenza artificiale con dati difettivi, mancanti, sbagliati, eccetera. Quindi, ritornando al discorso originale, l'idea di sottrarsi all'intelligenza artificiale per più svariati motivi, diciamo per motivi politici, in realtà quello che succede è che porta un'intelligenza artificiale che dice cose sballate. Il problema è, le dice cose sballate come il Savey Millbot, cioè che proprio dice ridicole, o le dice cose sbagliate tipo il TAI di Microsoft, che comincia a dire cose razziste e antisemite?
Probabilmente più questa seconda. Allora, direi che la possiamo concludere qui questa nostra riflessione a microfoni aperti. Andiamo con un po' di musica. No, non volevi concludere
no,
qui.
Andiamo un po' di musica, poi
un po' di musica, ma non la concludiamo qui. E vi ricordiamo che comunque ci potete scrivere alle dita nella presa @chiocciolandarossa.info e telefonare allo 06 49 1750. Alle 22:21 torniamo in voce. Pensavamo di concludere la parte dell'intelligenza artificiale, ma perché chiuderla qui quando possiamo sbrodarci addosso ancora un po'?
Esatto, perché cosa, appena le 22:20, oh.
Però non è che è l'ultimo argomento, Vabbè, quasi l'ultimo argomento.
Dobbiamo dare un sacco di notiziole, mi stai dicendo. Vabbè.
Qualcuna ce n'avevamo, però.
Comunque, diciamo, c'erano due punti che volevamo, che volevo aggiungere. Uno riguarda un punto, riguarda sostanzialmente una società che viene pure citata nel, dall'articolo del Manifesto, che tra l'altro viene, che viene citata anche come sotto forma di startup, startup a cui come si chiama Amazon?
Startup, no? Cioè, quindi queste, diciamo, aziende abbastanza piccole, magari con dei finanziamenti iniziali abbastanza per coprire lo stipendio ogni anno per il primo anno, le spese vive di 5-6 persone, sì. No? Fanno questo esperimento.
Sì, sì, sì. Infatti, infatti, questa è una società di questo tipo, visto che Amazon gli ha appena allungato 4 miliardi di dollari per sviluppare progetti di intelligenza artificiale. Notare che Amazon, che è un altro dei big che noi nominiamo sempre, è uno di quelli che ancora non era. Di cui ancora non era venuto fuori un progetto di intelligenza artificiale articolato come quelli di Meta o di Google. Quindi in realtà si attendeva, loro a quanto pare non stanno facendo lo sviluppo, hanno ovviamente cose di intelligenza artificiale loro per le loro funzioni interne dei, dei loro, diciamo, del loro business. Ma ora stanno finanziando un'altra società per un sistema più ampio di intelligenza artificiale generativa, sarebbe, che si chiama Anthropic. Praticamente questa Anthropic è salito alla ribalta non solo per questi soldi che gli ha dato Amazon, ma anche perché è stato denunciato dalla Universal Music. Perché? Perché praticamente questo questo bot, questo, questo software di intelligenza artificiale preleva, viene addestrato anche sui testi delle canzoni, come tanti altri. I testi delle canzoni li trovate su internet, quindi qualunque crawler li può utilizzare. E questo lo utilizzava non solo per rispondere alla domanda qual è il testo della canzone X, cosa volendo legittima, ma anche sostanzialmente copiando, incollando pezzi sani dei testi delle canzoni nelle loro risposte, integrandoli sostanzialmente col, col resto. Ora, questa cosa ovviamente dal punto di vista del, del, dei produttori, degli editori musicali non si può fare. Questa cosa, diciamo, la mettiamo in risalto perché alla fine è la stessa cosa di quello che dicono appunto i giornali e il Manifesto. Cioè c'è una questione di copyright, tu non mi puoi usare il mio prodotto, tra virgolette, nonostante questo sia disponibile su internet. Questa è una visione una delle visioni che abbiamo visto. Quindi praticamente qua diciamo, la discussione non è soltanto sulle notizie e sulle cose, ma anche su argomenti di questo tipo, in generale su tutti questi argomenti. La seconda, che invece è volendo una risposta a una domanda che ci siamo posti, anzi forse questa era la prima domanda che ci siamo posti quando abbiamo cominciato questa specie di dibattito interno su intelligenza artificiale, addestramento, sì no. Che è quello che molte delle risposte che noi cerchiamo di dare o delle azioni che si possono intraprendere in realtà dipendono da una domanda, tra virgolette, a monte, se vogliamo. Questa domanda a monte è: ma veramente questa intelligenza artificiale sfonda? Perché è ovvio che le mosse che noi, o diciamo il nostro lato politico o i siti di informazione più o meno, diciamo, più o meno attivi politicamente, le posizioni che ha senso prendere sono molto diverse se tu ritieni che questa cosa rimanga un giocattolo, se tu ritieni che questa cosa sia semplicemente una fonte di guadagno per le aziende che diventerà quindi praticamente l'ennesima cosa su cui le aziende guadagneranno, ma alla fine con una penetrazione nella società blanda, o se questa cosa si svilupperà, diciamo, per soppiantare, in un certo senso soppiantare o affiancarsi all'era dei social, per intendersi, fare una cosa tipo Facebook, che quando era nata sembrava il giocattolo per diciamo, ritrovare i compagni delle medie, cioè era nata proprio così, cioè come la cosa per ritrovare i compagni di scuola o del college, e poi è esplosa in una qualcosa che praticamente era considerato strano se tu non lo
sai. È
diventato la cosa. Sì, quindi diciamo, a seconda di quali di questi tre risultati vengono fuori dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, diciamo, le risposte da dare, nel senso il come comportarsi nella maniera più esatta, può essere diverso. Cioè se nei primi casi il sistema del separatismo, cioè del io non ci voglio avere a che fare, c'ha molto senso, se nel terzo caso c'ha molto meno senso, perché se tu immagini un sistema che avrà una permeazione globale, appunto come dicevi prima, se tu chiedi perché c'è il problema ci sono i problemi tra palestinesi e israeliani a un sistema diffuso nella popolazione, io vorrei che le nostre posizioni fossero pure discusse, non che l'intera discussione passasse solo sulle altre posizioni. Quindi la risposta è diversa a seconda di quello che pensi che diventerà e che sarà nell'immediato futuro il ruolo di questi sistemi.
Sì, esatto. E c'è da dire che, per quanto naturalmente, no, il futuro non è scritto, e diciamo spinte diverse meritano comunque, no, di essere percorse e di essere tentate, quello che viene da immaginarci è che francamente un aumento, no, della tecnologizzazione anche in questo nuovo stile, cioè abbiamo vissuto altre forme di tecnologizzazioni precedenti, no, dalla diffusione, insomma, più capillare di internet, insomma non serve nemmeno andare a ripercorrere, andare a selezionare le più speciali di altre, ma è probabile che anche queste forme di tecnologizzazione andranno ad aumentare nel futuro, quantomeno per due motivi. Uno, che è piuttosto evidente che c'è una tensione da parte delle classi dirigenti che spingono verso questo tipo di tecnologizzazione perché essenzialmente aumentano i margini di profitto, diciamo, ed è abbastanza facile essere tecno-ottimisti quando si è molto vicini alle leve del potere.
Sì, e questa cosa, diciamo, ce la dice anche un sondaggio che è stato fatto dalla Trends Survey, fatta nel mondo finanziario. Da questo sondaggio si evince, questo è stato fatto dividendo le categorie tra persone che lavorano nel mondo finanziario e persone che, oltre a lavorare nel mondo finanziario, sono dei direttori, dei dirigenti, del direttori e dirigenti. Quindi
comunque tutte persone, diciamo, di educazione medio-alta,
sì,
almeno.
Tutte, l'insieme è tutto di persone di educazione medio-alta. Il sottoinsieme dei dirigenti e persone che non, oltre alla questione medio alta, hanno anche in mano la leva del potere, cioè sì, sono quelli che piglieranno le decisioni. Da questo si vede che c'è una consistente maggiore, vogliamo chiamarlo tecno-ottimismo, ma comunque diciamo idea che nel futuro l'intelligenza artificiale, diciamo, le domande erano abbastanza chiare, era se l'intelligenza artificiale verrà utilizzata per fare decisioni critiche, e si vede che mentre la maggioranza delle persone che lavorano nel mondo finanziario ritiene che entro il 2030 non sarà la maggioranza a
cioè la maggioranza delle persone non ritiene che il grosso delle persone sarà fatto da
le decisioni critiche saranno fatte da sistemi di intelligenza artificiale, la maggior parte dei dirigenti invece pensa di sì, e questo è interessante
in un settore, voglio dire, che già contiene grossissime dosi di automazione, cioè grossa parte della finanza viene fatta in maniera quantomeno assistita, no, da sistemi tecnologici, se non presenti l'intelligenza artificiale. Poi
anche se marginalmente, diciamo, c'è una percentuale superiore di diciamo, un maggiore ottimismo dei dirigenti per quanto riguarda il rimpiazzamento del lavoro con del lavoro umano con l'intelligenza artificiale e il miglioramento delle condizioni di lavoro con l'intelligenza artificiale. Quindi praticamente quello che dicevamo come tecno-ottimismo. Ora, quindi, quello che appare è che chi sta più vicino alle posizioni decisionali sta già tirando per l'adozione, per una penetrazione maggiore dell'intelligenza artificiale. Ma diciamo, sempre guardando questi sondaggi che sono stati fatti, che abbiamo trovato, guardiamo che succede dall'altra parte, perché in teoria quello che, ok, sì, chi c'ha in mano le leve del potere ovviamente è più tecno-ottimista, tira in quella direzione, ma magari ci sono le giovani generazioni che ti dicono no, noi a questa cosa resisteremo. E in realtà da quello che appare, no, non è proprio così. Perché sondaggi, un'altra data, sondaggio fatto...
Sono sondaggi fatti, se non ricordo male, solamente in Occidente, questo penso sia un contesto interessante.
No, non l'abbiamo detto, però diciamo che purtroppo queste cose sono studi che in generale sono...
Ma è interessante a riguardo, perché l'Occidente è molto meno in generale, no? È una semplificazione gigantesca, mi rendo conto, ma il livello di tecnologizzazione da questo punto di vista che c'è tipo in Asia è tendenzialmente maggiore di quello che abbiamo in Europa e Stati Uniti, sì, soprattutto sì, in Europa. Quindi è comunque significativo che anche nel mondo occidentale sostanzialmente quello che si vede è che le persone più giovani si immaginano queste tecnologie come parte della loro vita quotidiana corrente, quindi la vedono di più, nel senso viviamo nella stessa società, eppure le persone giovani vedono più tecnologia.
Sì, diciamo, facendo un confronto che è stato fatto tra le persone, diciamo, sotto i 24, diciamo, generazione Z maggiorenni, quindi persone sotto i 24 anni, però maggiorenni, e gli ultra 55 anni, viene fuori che paradossalmente l'intelligenza artificiale è la cosa che tra le due generazioni, quelle due generazioni sono più diciamo più d'accordo sul livello di penetrazione, cioè che viene vista. Però in realtà anche altre robe come l'uso dei chatbot, la realtà aumentata, le tecnologie, diciamo, le tecnologie indossabili, queste cose qua, c'è una consistente molto grande differenza tra giovanissimi e, diciamo, anziani, che nonostante vivano nello stesso mondo, i giovanissimi vedono la tecnologia ovunque, gli anziani la vedono molto di meno. Questo, vabbè, è anche normale, però questo indica anche che non c'è una apparente resistenza da questo punto di vista, cioè nel senso che paradossalmente, appunto, guardando il sondaggio precedente, le persone che lavorano che diciamo erano meno ottimisti dei loro dirigenti sono anche si rendono conto della penetrazione di tecnologia anche meno di quelli che sono tra virgolette i loro figli, quindi diciamo
questo non è strano, per trarre questo in fondo è un grande classico, anzi volendo no, si può anche dire che è un sondaggio che ci conferma quello che è già ovvio, no? In genere ci si è sempre una cosa che genera un'incredibile sorpresa, no? Il fatto che le persone più giovani sono, no, sembrano nascere avendo già imparato le tecnologie, ma semplicemente
però questa cosa
gli umani giovani sono bravi a imparare le cose.
Però questa cosa è interessante perché è importante perché ovviamente se tu sei abituato ad avere a che fare con la tecnologia poi cercherai la tecnologia, perché tu sei abituato a avere la vita semplificata in una serie di cose e quindi quelle andrai in generale a cercare e di conseguenza certo non ti opporrai a cose che ti semplificano la vita. Sempre in questa massa di sondaggi che abbiamo visto viene fuori che circa l'80% dei giovani dichiara che vorrebbe lavorare con una maggiore tecnologizzazione e con l'aiuto robotico sul lavoro, cosa che sono numeri molto inferiori per le generazioni più anziane.
Robotico in senso lato, non necessariamente robotico, i bracci che spostano le cose.
Non del collega robot accanto, nel senso robotico in senso lato, cioè automatizzato, ecco. E che poi il 64% sempre dei giovanissimi ritiene, vabbè questa cosa lascia un po' il tempo che trova, però ve la diciamo, e ritiene che un'intelligenza artificiale sarebbe più brava a pigliare adeguatamente informata, sarebbe più brava a pigliare decisioni rispetto ai loro capi.
E certo.
Ora questo potrebbe essere una normale critica dei capi,
ma anche un ventilatore,
però, però perché la domanda posta così io mi aspetto che più di metà di quelle che hanno risposto sì è ovvio è perché pensavano specificatamente al loro capo che non ha idea di quello che fa quando lo fa le cose, però dico in generale comunque anche qua si vede una sostanziale maggioranza di persone che ritiene che non si che perlomeno non sia eretica l'idea che le decisioni importanti vengano prese da un'intelligenza artificiale. Quindi, traendo il sunto tra queste due cose, noi abbiamo una classe dirigente tecno-ottimista che tira in queste cose, una popolazione giovane che non resiste, anzi, sarebbe contenta se si facessero. Quindi la nostra, la nostra interpretazione futurologica su questa cosa è che probabilmente delle tre posizioni che avevamo detto prima è forse la terza quella più probabile, cioè che questa cosa si diffonderà, cioè farà il botto alla Facebook, cioè che a un certo punto diventerà una cosa di uso comune.
Certo.
Per
conseguenza che se vogliamo muoverci in anticipo e non sempre soltanto a festa finita
come noi siamo abituati a fare
come un grande classico nostro nello specifico, ma direi anche di dell'area politica a cui afferiamo, la cosa interessante è iniziare a già ragionarci nell'ottica che queste tecnologie già ci sono, non stiamo aspettando che succeda qualcosa per capire cosa fare. Questa roba è già la normalità, l'influenza degli algoritmi nel prendere le decisioni è già successa. Questa roba è già successa, nel senso che già le elezioni sono state determinate dagli algoritmi di piazzamento. Questa roba è già la realtà, questa roba non è qualcosa che dovrà avvenire. Sì. Dobbiamo quindi andare a guardare con questa roba che cosa ci si fa, che cosa davvero merita magari un'opposizione di dire questa roba va buttata a mare e non dobbiamo farla mai più, e con che cosa invece dovremmo invece lavorare e continuare un po' a spezzare il capello in quattro.
Il risultato è che la questione è che questa cosa va elaborata con cognizione di causa e non con messi con l'accetta. Quindi su questo dobbiamo considerare, e anche che appunto non c'è niente da aspettare, perché la crescita di questi sistemi, io penso che la maggior parte delle persone si aspettino che la crescita di questi sistemi avvenga con a un certo punto un dislivello, in senso tecnico una catastrofe nel senso non negativo, ma che a un certo punto una cosa cambia quasi di botto, che nell'arco di un po' succede qualche cosa di grosso. No, in realtà questa cosa si va diffondendo man mano, un poco come si sono diffuse varie tecnologie tipo quelle dei social e quelle o anche gli smartphone che quando erano cominciati sembravano delle cose di nicchia, delle cose che poi alla fine sono diventate sostanzialmente la normalità per un sacco di persone. Su questa cosa noi del passato, tipo sui social, le cose, abbiamo fatto campagne del no a tutti i costi. Su questo argomento io la vedo più delicata, quindi forse pensare a un'elaborazione che diciamo più razionale, diciamo, è meno sentimentale, forse potrebbe avere senso.
Sono le 22:38, ci prendiamo un ultimo stacco musicale e poi torniamo in onda. E 42, andiamo a prendere alcune notizie di chiusura. Non potevamo davvero non dire nulla su quello che sta avvenendo in questo momento in Palestina e soprattutto a Gaza, e andiamo quindi a vedere che cosa avviene sul lato dei social media. Se potreste esservi già fatti un'idea di quello che avviene sui media propriamente detti, innanzitutto banalmente osservandoli, e poi anche magari da redazionale che è andato in onda questa mattina, in cui si parlava anche della situazione un po' in Europa, vediamo che cosa dice Facebook, che ha fatto quello che ha fatto già molte altre volte, ancora in maniera più severa, cioè ha preso varie azioni per andare poi a sostanzialmente inibire qualsiasi discorso che mettesse in discussione il fatto che la rappresaglia di Israele era assolutamente criminale, sta portando alla morte di migliaia e migliaia di persone e alla sofferenza di molte di più. Molti social media hanno fatto delle azioni, diciamo, tra lo shadow ban, cioè ovvero la pratica in cui non si viene cancellati, i propri contenuti non vengono cancellati letteralmente, però in pratica vengono mostrati a praticamente nessuno, quindi magari pagine molte seguite che prima magari avevano migliaia di visualizzazioni sono passate ad avere meno di 10 visualizzazioni, così improvvisamente. Meta, e soprattutto riguarda Facebook, mi sembra che sia stata l'unica, se non ricordo male, quantomeno è stata una di quelle che ha chiarito qual è la propria policy.
Sì, l'ha dichiarato esplicitamente.
E,
in un post che diceva, stavo notando, parla degli sforzi attuali di Meta riguardo alla guerra tra Israele e Hamas.
Che è interessante, no? Come titolo. È un nome che non si è inventato Facebook, lo dicono tanti gruppi, ma già ci fa capire qual è la cornice. Nel senso, è evidente, non si capisce allora perché non è la guerra non è solamente contro Netanyahu, cioè tra Netanyahu e Hamas. Allora, cioè, come mai da una parte c'è un intero Stato e quindi sottintende anche una popolazione, mentre dall'altra parte c'è un partito omogeneo, dalle posizioni politiche più che problematiche.
Sì, ma un partito alla fine.
Un partito dei vari, sì, perché dai, il partito principale a Gaza, sì, poi insomma, magari se indaghiamo anche sul come mai è diventato il principale a Gaza, anche questo può rivelare delle sorprese interessanti, ma questo è la cornice in cui ci racconta. Quindi da quello che ci dice la cornice è che Israele è in guerra con Hamas. E non con Gaza, e andiamo a leggere quelle che sono le policy che Facebook mette in atto. Dice: dato che Hamas è un'organizzazione considerata come terrorista dagli Stati Uniti e che noi stessi la consideriamo un'organizzazione pericolosa, allora noi rimuoviamo ogni lode e ogni supporto sostanziale ad Hamas appena lo sappiamo, però continuiamo a permettere il discorso sociale e politico, per esempio permettiamo di riportare le notizie, questioni legate ai notizie umani o a notizie ai diritti umani, o anche a una discussione accademica che sia di tipo o neutrale o di condanna, che è un'interessante idea, diciamo, di dibattito politico. Un dibattito politico in cui tu puoi tranquillamente dire tutto quanto quello che vuoi, ma non a favore. Certo, è un dibattito tra persone che sono già d'accordo.
Sì, sono già d'accordo. Tu, diciamo, puoi criticare Hamas quanto vuoi, oppure puoi parlare di come va il tempo a Gaza, ma non puoi presentare opinioni, diciamo, contrarie.
Eh sì, no, si opera questo trucco per cui, no, si identifica l'organizzazione come terrorista o pericolosa per le caratteristiche del partito, e poi però tutto questo lo si generalizza ad un'intera popolazione. Quindi non c'è che dire, non è mancata la sincerità da quelle parti, e niente, diciamo, si conferma, no, un po' quello che già sappiamo. Mi rendo conto che da queste parti abbiamo proprio un disco rotto, ma tant'è, cercare di portare del contenuto di qualità all'interno di reti di massa in cui sarebbe importante senz'altro portare voci differenti non è possibile, perché non offrono questo tipo di garanzie, almeno. E poi, diciamo, se questo è vero in astratto sempre, è vero molto concretamente su alcuni temi. Nel caso della resistenza palestinese è un caso in cui si è visto particolarmente bene, ma anche di quello che accade in Turchia è sempre stato un caso in cui la censura è sempre stata molto forte, al punto che davvero ci si chiede se davvero sia efficace spendersi per portare la comunicazione lì dentro. Ad ogni modo, di gruppi che incitano alla violenza ce ne sono da tante parti. La violenza naturalmente agita dagli eserciti è sempre su una scala smisurata rispetto a quella che possono agire gli individui, che però comunque negli Stati Uniti spesso si è fatta sentire, sia con la violenza, diciamo, interpersonale diretta, che con quella degli omicidi di massa, spesso praticamente sempre a carattere razzista, essenzialmente di terrorismo commesso da bianchi di destra. Che dici, la possiamo inserire in questo quadro la legge di cui parliamo, che parla, diciamo, dell'annoso tema,
diciamo, di sì, che negli Stati Uniti non è difficile procurarsi armi.
No.
Perché comunque, diciamo, loro hanno delle leggi che sostanzialmente proteggono chi si vuole procurare armi. Però magari, diciamo, forse, non so se vi ricordate, in varie puntate abbiamo parlato del fatto, quando c'era, diciamo, nell'epoca Trump, di che c'erano stati diversi tentativi di sostanzialmente legalizzare, aumentare la quantità di armi che potevano essere comprate, o legalizzare l'acquisto di armi anche da parte di persone che erano state segnalate come, diciamo, con problemi mentali o problemi sociali. E dico questi, in realtà nella maggior parte degli Stati Uniti persone con così o che sono state segnalate per motivi, per reati penali o per reati di violenza, non possono comprare liberamente armi. Come se le procuravano allora? Diciamo con una cosa tecnologica, con una, diciamo, un piccolo giochetto tecnologico, che è quello delle stampanti 3D. Ora praticamente, come dicevamo, le...
che quindi si scopre che è quindi un oggetto che serve a qualcosa,
sì,
che è
sì.
Boh, una cosa che io scopro,
anzi,
adesso con piacere.
Anzi, i manuali per fare le armi con le stampanti 3D, diciamo, sono comparsi anche abbastanza presto.
Sì, 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 comparvero in fretta.
In quest'ottica, quindi, la diffusione di queste armi costruite con le stampanti 3D, che ovviamente non sono cose di altissimo livello, però comunque le puoi fare, diciamo, è venuta fuori una legge dello stato di New York che praticamente diciamo, servirebbe a disincentivare questa cosa, e che è, diciamo, abbastanza carina, perché, diciamo, non mette a rischio il diritto alle persone a portare armi, ma semplicemente dice che se tu ti vuoi comprare una stampante 3D devi mostrare la tua, diciamo, per terlo in italiano, la tua fedina penale. Cioè, se hai la fedina penale sporca, non puoi comprare una stampante 3D.
Quindi l'importante diritto, quindi, di assistere ad un oggetto che... non lo so, non sono mai stato un grande entusiasta delle stampanti 3D, però mi rendo conto che può anche essere un oggetto divertente, e da un certo punto di vista mi chiedo perché una persona con la fedina penale non pulita debba essere inibita da questo gioco, che alla peggio è inutile, però è solamente per questo cavillo della pistola, che però francamente sembra un po' tortuoso.
Sì, è tortuoso, e tra l'altro è facile che non funzioni, perché quello che c'è scritto è che devono presentare la fedina penale, ma la valutazione che per ora, diciamo, in un primo approccio sembrerebbe quella di essere non le puoi comprare, poi, diciamo, sarà soggetta a valutazione, perché se nell'epoca, appunto, della presidenza di Trump negli Stati Uniti era stato proposto addirittura a persone con problemi sociali, con problemi di integrazione sociale, e quindi persone che erano a rischio di violenza, di commettere atti di violenza, si voleva consentire di comunque di poter comprare le armi non da guerra. E quindi figuriamoci in questo caso, cioè, nel senso, tu magari la fine la devi presentare, ma poi tanto se ne, diciamo, non è che lo controllano, quindi, diciamo, quindi questa è una cosa che, una notizia che riportiamo più per curiosità, per dire che a New York, e in realtà anche in altri stati degli Stati Uniti, stanno facendo cose analoghe. Ormai le stampanti 3D sono classificate analoghe alle armi.
Sì, buffa situazione, ma è così. Andiamo invece a metodi molto, non so se sono più semplici o più complicati, meglio dire più semplici, però forse ho solamente espresso, diciamo, la mia condizione di partenza. Comunque, altri metodi ben diversi per portare avanti, diciamo, discorsi di aggressione, che è quello che è uscito fuori con l'ultima uscita di Ubuntu. Ubuntu ha fatto uscire poco tempo fa, il 13 ottobre, la release 23.10, che era niente, l'ultimo rilascio di questo sistema operativo libero.
Ubuntu, per chi non lo usa, rilascia ogni 6 mesi una release, ad aprile a ottobre, esatto. Ogni volta, spesso aprile e ottobre sono teorici perché arriva un po' in ritardo, però comunque a ottobre di quest'anno c'era la release periodica 23.10, significa 2023 10 ottobre. Come si chiama? Mystic My Minotaur, una cosa del genere.
Ah no, mi sono perso, sono rimasto comunque indietro.
Comunque, sostanzialmente, quello che è successo è che Ubuntu ha presentato questa, ha rilasciato, dopodiché è sparito tutto, è stato tutto ritirato, sono sparite le ISO, sono sparite, come si chiama, e poi sono ritornate.
Cosa era successo? Era successo che una delle traduzioni, tra l'altro non so in che lingua, me lo sono perso, perché mi sembra non veniva detto in maniera chiara, sempre proprio per rendere la cosa più nascosta, magari mi sbaglio, una traduzione, cioè come funziona la traduzione, la localizzazione dei programmi, diciamo su Linux nello specifico, ma poi un po' dappertutto, i programmi vengono fatti in una lingua originale, che nella maggior parte dei casi è l'inglese, quindi un programma nativamente è in una lingua, e poi diciamo ci sono delle persone che sanno, che conoscono le lingue, imparare che conoscono in genere la lingua originale e un'altra lingua, possono fare per esempio la traduzione in italiano. Per capirci questa cosa come funziona, almeno come funzionava una volta, adesso ci sono strumenti un po' diversi, ma il concetto è questo:
la lingua era l'ucraino.
Ah, l'ucraino.
Quindi vedi cosa poteva essere.
Sì, si prestava, vista la situazione. Come funziona? Tu hai un file con tutte quante le i testi, no? Diciamo pieno ogni riga c'è un testo in lingua originale. Quindi no, magari c'è un testo che dice, no, in inglese ti dice qualcosa tipo sei ora connesso alla rete wifi, ok? E tu poi devi scriverlo in italiano, ok? E poi dopo c'hai un'altra riga in cui c'è scritta un'altra frase in inglese e tu la riscrivi in italiano. Naturalmente chi è che verifica traduzioni? Una persona che sa la lingua, è evidente, quindi non necessariamente chi sviluppa un programma gestisce internamente le traduzioni, perché non hanno, cioè se è un gruppo piccolo, Ubuntu è un gruppo grande, però alcune traduzioni possono essere fatte anche da gruppi piccoli, alcuni programmi sono mantenuti da gruppi piccoli, che di loro non hanno la capacità di tradurre in centinaia di lingue.
Sì, ma anche all'interno di un gruppo grosso che Ubuntu traduce in tantissime lingue, cioè perché Ubuntu è, diciamo, è una distribuzione, diciamo, con campo di applicazione globale, quindi in realtà è tradotta in decine e decine di lingue. È ovvio che alcune lingue, per quanto parlate da milioni di persone, comunque non sono diffuse. Io penso che so al nepalese, che è lingua ufficiale di uno stato, parlato da più di 20 milioni di persone, però probabilmente all'interno dello staff di Ubuntu non c'è una persona in grado di leggere quella lingua.
Sì, adesso non ho trovato la cifra per Ubuntu, ma posso dire che Debian per esempio è disponibile in 75 lingue, e mi viene da dire che qualcuna di queste lingue potrebbe essere o più piccola come popolazione complessiva, o magari anche di una popolazione comunque non piccola, ma magari sottorappresentata, per cui poi magari in pratica i traduttori di quella lingua sono due persone, e se quelle due persone decidono di tradurre con una frase tipo benvenuto a cui puoi configurare la posta con una frase offensiva, sostanzialmente possono, no? Nel senso diciamo ci sono ampi margini per fare questo. Quindi questo era quello che era successo. È uno dei tanti casi in cui si nota che che la catena di sicurezza del software, no? La catena di fiducia che sta intorno al software è una catena molto delicata, fatta in alcuni punti di alcuni anelli piuttosto deboli. Il caso per esempio dei contenuti aggressivi è ancora quello facile, perché in genere tendono ad essere riportati, e inoltre sono, no, come dire, chiaramente sbagliati, quanto almeno un'altra persona che parla quella lingua li riconoscerebbe. Ma in realtà il sistema si presta a molti tipi di problemi. Pensate ad esempio a un qualcosa, no, che vi confonde le etichette dei tasti, no? Cioè, se voi avete, non so, un tasto dice tipo sei d'accordo con inviare tutti quanti i dati per il tracciamento a quest'altra casa, e potete cliccare sì o no, ma se sì e no, sì viene tradotto con no e no viene tradotto con yes, voi capite che ovviamente molte persone faranno la scelta che non vogliono. In generale le traduzioni sono una leva, diciamo, importante sull'uso del software, qualcosa anche di importante per rendere il software accessibile non solamente alla parte di mondo che il software lo sviluppa maggiormente, quindi ad avere un approccio meno coloniale con la tecnologia, ma anche qualche cosa di molto delicato. Con questo andiamo a concludere la puntata di oggi, era l'ultima delle notiziole. quando sono le 22, le 22 e 57, quindi quasi le 23, noi andiamo a concludere qui, ma ci risentiremo per domenica prossima, domenica 29, sempre dalle ore 21, sempre su Radio Onda Rossa. Il podcast di questa puntata, come sempre, lo trovate andando sul sito ondarossa.info, cliccando su domenica, cioè palinsesto domenica, e lì c'è il design della presa, ma sul sito ne trovate anche tanti altri, quindi ascoltate Radio Onda Rossa e sostenetela. Un abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fin qui, uno ancora più grande a chi l'ha fatto privata della propria libertà personale. Ciao ciao.
Ciao.
Ah, mi sei... no, il file era sbagliato, mannaggia. Un bel problema.